Nel sesto giorno di guerra, la Russia ha intensificato la sua offensiva sull'Ucraina. La seconda città del paese, Kharkiv, è stata colpita da pesanti bombardamenti e a Kiev un altro attacco ha colpito la torre della TV di Stato. Se da un lato la Russia sembra intensificare gli sforzi militari, dall'altro Putin sembra essere stato abbandonato anche dai paesi più vicini a lui. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha detto ieri che Pechino deplora lo scoppio del conflitto ed è pronta a mediare. Il presidente turco Erdogan ha chiesto un immediato cessate il fuoco. Infine, una delle immagini che probabilmente rimarrà più impressa nella memoria di questi giorni di conflitto è il video che mostra i rappresentanti di 100 paesi che abbandonano insieme l'aula che ospitava la conferenza sul disarmo a Ginevra. Aveva appena iniziato a parlare il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Buongiorno, oggi è mercoledì 2 marzo e ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al Senato con un intervento che è stato molto ripreso dai giornali ovviamente per l'intensità delle sue parole, perché ieri ha parlato appunto del momento importante che stiamo vivendo e l'ha definito così: è il momento di fare i conti con la storia, con quello che abbiamo davanti e con quello che è necessario fare, ovvero conservare il futuro dei nostri figli come è stato quello del passato, almeno il passato che conosciamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo intervento era specificatamente la replica di Draghi durante il suo intervento al Senato e poi c'è stata la votazione della risoluzione bipartisan che ha autorizzato appunto l'invio delle armi in Ucraina. Questa risoluzione è stata votata in larga maggioranza ovviamente, anche se in questo caso ci sono stati dei contrari, 13 contrari e 3 astenuti. Stefano, come ha affrontato il Parlamento questa ulteriore fase fase parlamentare, di questo passaggio perlomeno definitivo della risoluzione sull'invio delle armi? Adesso in questi giorni si parla molto di pacifisti e non pacifisti, non so, dacci una tua lettura.
Buongiorno a tutti. Allora, ieri c'è stato un passaggio importante quanto poi scontato, nel senso molto ricco di pathos e talvolta diciamo anche di un po' patetico, mi permetto di dire, nel senso in questa retorica debordante. Noto che non ci sono stati molti interventi memorabili. In realtà sono stati molto interessanti alcuni interventi, tipo quelli del senatore Cangini di Forza Italia, ex direttore del DQN, del Quotidiano Nazionale, che è stato un intervento un po' surreale, nel senso che è stata un'ammissione di colpa della ex fascinazione verso Putin. Diciamo che è stato un intervento sincero che, come dire, ha fatto piacere ascoltare, perché adesso un po' tutti giocano a rinnegare Putin, o comunque nemmeno tanto a rinnegare, a dimenticare di averlo elogiato. Quindi questo intervento mi è parso molto sincero, diciamo, volevo fare questo plauso. A volte non critichiamo sempre i parlamentari, a volte riconosciamogli anche quello che ammettono e quello che dicono. D'altra parte appunto l'intervento è stato una quasi unanimità, tutti i partiti, i principali partiti hanno votato, sì, hanno votato a favore, hanno votato contro, solo appunto Sinistra Italiana, Verdi, insomma pochi cespugli, diciamo così, della sinistra e la componente alternativa che unisce un po' tutti gli ex Movimento 5 Stelle, decisamente contrari a questa misura. Come dicevi appunto, l'Italia invierà degli armamenti all'Ucraina per rispondere all'aggressione russa. La situazione è molto confusa. Io in realtà ieri ho apprezzato molto una riflessione di Vincent che mi ha fatto pensare durante il giorno. Cioè, questa guerra riscrive un po' i confini delle posizioni politiche, no? Cioè pacifisti che magari diventano appunto, sono favorevoli all'invio delle armi, guerrafondai, cioè comunque profili di centrodestra generalmente più favorevoli all'interventismo, che invece sembrano più prudenti sul tema conflitto, quindi invio delle armi. Cioè insomma si sta riscrivendo effettivamente un po' la geografia. Io ovviamente in questa situazione è difficile Muoversi senza essere etichettato come un guerrafondaio o un super pacifista, in questo caso è come dire in un impeto di egocentrismo, cioè nel senso io sono, ammetto che non vedo altra soluzione che mandare un sostegno militare all'Ucraina, altrimenti Putin sfonda le linee e conquista Kiev e non credo che in quel caso si metta tanto a fare le sottigliezze diplomatiche. Se lui vince il conflitto armato, lui della diplomazia, di cui già se ne è ampiamente, come dire, non voglio usare parolacce, no, no, non si è interessata alla diplomazia, diciamo che farebbe ancora di più se vincesse il conflitto armato. Quindi credo sia l'unica soluzione attuabile. D'altra parte credo anche che, come dire, poi un discorso sulla prevenzione, diciamo così, dei conflitti vada fatto sempre in tempo di pace. Lo so che sembra una supercazzola, ma è così, cioè la pace la devi coltivare in tempi di pace, devi fare e prevenire le guerre, perché poi quando scoppiano è troppo tardi ed è anche un po' facile fare i pacifisti. Faccio un inciso e poi ti ridò la parola proprio su una cosa. A me sembra tanto, e lo dico come dire anche consapevole di potermi attirare odio, a me sembra tanto che questo pacifismo sia un pacifismo un po' interessato, cioè nel senso che adesso questo conflitto rischia di riguardare noi e allora diventiamo pacifisti. Quando i conflitti riguardavano gli altri, diciamo così, abbiamo ben guardato altrove. Io, come sa, chi lo sa, insomma, chi un po' mi legge, sono un po' ossessionato, fra virgolette, dalla Siria. Io non ricordo mobilitazioni per la speranza o così imponenti o comunque così concentrati sui diritti umani, e vi do una notizia: gli siriani hanno ricevuto sulla loro testa le bombe di Putin. Non, diciamo, questo perché Putin poi ha aiutato Bashar Assad a riprendersi, no, le varie città. Quindi a me sembra che una certa, poi ci sono pacifisti storici che conosco e riconosco e hanno una coerenza incrollabile, su questo sì, però mi sembra che ci sia un pacifismo un po' interessato, un po' peloso, diciamo così, che sembra più un pacifismo per paura che questo conflitto possa riguardare noi. E questo, diciamo, non è una cosa che sinceramente mi piace. Come dire, io, seppure mi devo beccare l'etichetta di guerrafondaio in questa fase qui, pazienza, me la prenderò, secondo me, in maniera ingiusta. Però suppongo che ci sia proprio in questo momento io non vedo alternative. Poi magari mi sbaglierò, e se sbaglierò chiederò scusa, però in questo caso appunto l'etichetta di pacifista a tutti i costi magari possiamo anche evitarlo o di attribuire patenti in giro, perché magari non mi sembra la cosa più ideale da fare.
D'accordo con te sul fatto che è molto complicato adesso districarsi in questa particolare situazione perché appunto forse ci sentiamo più coinvolti e forse è una situazione effettivamente particolare. C'è da dire che in questo caso ci troviamo di fronte a un paese che sicuramente diciamo si può identificare come paese aggressore e un paese che forse in queste ore, insomma, in questi giorni di conflitto, molti analisti hanno detto che è possibile che molti degli obiettivi colpiti dalle azioni russe potessero essere obiettivi civili, provocando continuamente su diversi piani la reazione dell'Occidente, mettendolo a berlina o comunque chiudendo qualsiasi canale che potesse, diciamo, evitare questo epilogo che vediamo in questi giorni. Eppure ci ritroviamo adesso appunto a scelte così radicali come quella di inviare appunto delle armi a un paese in guerra, cosa che per l'Europa appunto è una cosa del tutto inedita e anche per l'Italia. Vincent, su questo confronto tra pacifisti e cosa ne pensi, visto che avevi lanciato la discussione nell'ultima puntata?
Io sin dalla prima puntata, io addirittura come Tabacci mi trovo insieme a Tabacci perché, cioè, insieme a questi qua, a Rondolino, che vogliono la guerra. Non so come ci sono capitato. Comunque, sono Sì, e ormai c'è un rimescolamento come il Covid, ragazzi, come il Covid ha un pochettino, no? È diventato un fatto politico. La guerra è il fatto più politico che c'è, perché devi prendere parte a un certo punto, cioè non puoi andare alla marcia della pace e poi il giorno dopo votare una risoluzione che invia le armi, anche se armi anticarro, armi leggere, armi che, come ieri sera ha spiegato Lutwak, sono armi che può usare anche una persona mediamente addestrata, che non devi passare mesi a fare esercitazioni, quindi armi che serviranno sicuramente alla città di Kiev assediata. Oggi le forze russe sono a circa un'oretta di una colonna di carri armati e di mezzi pesanti russi, sono a un'ora da Kiev e stanno aspettando il comando, cioè stanno aspettando l'ordine di attaccare. Sarà l'attacco definitivo, si spera che l'Ucraina resista anche grazie alle armi che stanno mandando tutte le nazioni occidentali, i paesi confinanti della Russia, persino la Finlandia, persino la Svizzera non è più neutrale di fronte a Putin. Putin sembra, almeno nella comunità internazionale, isolato. Ed è quello che ha sottolineato, io stanotte ho seguito, stamattina presto in Italia, le 9 ieri sera negli Stati Uniti, ho seguito un po' il discorso dello Stato dell'Unione, l'indirizzo dello Stato dell'Unione, State of Union, di Joe Biden, che è il discorso più importante, che è il suo primo discorso importante che fa di fronte al Congresso, di fronte alla Camera, e dietro di lui c'era Kamala Harris, l'ambasciatrice ucraina, tra il pubblico l'ambasciatrice ucraina presso gli Stati Uniti, e il presidente della Camera Nancy Pelosi. È stato un discorso abbastanza lungo, un'ora e mezza, io ne ho parlato su strump.blog, trovate un'ampia rassegna di quello che è accaduto. Comunque il discorso, il succo proprio del discorso è stato, il discorso era diviso in due: la prima parte rivolta al mondo intero, a Putin, all'Ucraina; la seconda parte affari interni, che comunque riguardano anche il resto del mondo. Insomma, il succo del discorso è che gli Stati Uniti, ha detto lui, abbiamo passato questi mesi a tessere questa alleanza e adesso l'Occidente è unito tutto contro Putin. Noi lo sapevamo, avevamo i rapporti, aspettavamo questo attacco. Ha ripetuto le parole di Draghi ieri: è stato un attacco premeditato, quindi non è stato un attacco estemporaneo, premeditato da molti mesi, da molti anni, e quindi la reazione sarà dura. E poi si è rivolto direttamente agli oligarchi che si sono arricchiti illegalmente. Insomma, è stato un discorso abbastanza duro nella prima parte. Non sono mancate le gaffe alla Biden: a un certo punto ha detto iraniani al posto di ucraini. E lì mi è venuto il sospetto che forse il discorso, che di solito i ghostwriter della Casa Bianca preparano...
Non mi dire che era un copia e incolla che hanno
Secondo me si aspettavano una guerra in Iran e invece è venuta in Ucraina, quindi nell'ultima settimana hanno dovuto cambiare, no sai... Ctrl F, Ctrl C, hanno dovuto cambiare rimpiazza ucraini con iraniani. Si vede che è ancora su qualche pezzo.
Un po' come gli sceneggiatori di Boris.
Sì, questa cosa ha fatto impazzire Twitter, sì, su tutta la linea. Insomma, la gaffe di Biden ci sta. E poi niente, comunque il Covid ormai è finito, senza mascherina, ormai torniamo alla normalità. Ma il Covid chi se ne frega, ormai c'è una guerra nucleare alle porte. Oppure
questa è
la fine definitiva di Putin, insomma.
Questa cosa del Covid è una cosa che si nota sui giornali. Ovviamente per la prima volta ormai da qualche giorno è scomparso il virus dai giornali, nel senso che ormai è stato relegato a pagine secondarie, un po' perché la guerra è un fatto particolare storico che sta occupando anche le prime 10-12 pagine dei giornali più grandi, e figuriamoci degli altri, e sta il virus. È vero anche che il virus ormai stava stancando le pagine dei giornali, nel senso che si riempiva di opinioni.
Era una storia morta, ormai gli sceneggiatori non sapevano più che inventarsi, insomma,
che
le
cosa
varianti,
scrivere,
le cose. Sa un po' che c'è stata questa cosa a gennaio sulle varianti, dice, ma c'è variante Omicron B, sai, quelle cose che fanno tipo Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6, poi a un certo punto stanca.
Esatto. Si è esaurito. Anche se devo dire era meglio parlare di quella stanca abitudine di conversare sulle varianti del Covid, visto che ormai comunque stavamo in uscita, piuttosto che cambiare discorso e iniziare a parlare di guerra come stiamo facendo in questi giorni, purtroppo. Stefano, l'ultima domanda, ma rapida perché abbiamo finito il tempo, l'ultima risposta. Quanto inciderà la scelta di ieri anche per l'approccio dei prossimi settimane per i partiti che hanno votato? Cioè, chiaramente hanno votato, quindi ormai quella cosa rimane, diciamo, negli archivi come una scelta fatta e scritta, rimane scritta effettivamente nero su bianco. Però ci sarà un domani, ci sarà anche un anno, insomma, particolare, la guerra in Russia, anche se qualcuno sperava fosse lampo, probabilmente non lo sarà, insomma, cambieranno molte cose da qui in avanti e in Italia, la politica italiana dovrà affrontare anche questo argomento nelle prossimi appuntamenti elettorali, che non avranno lo stesso peso come li potevamo immaginare solo un mese fa.
Ma credo che, diciamo, il principale come esponente a pagarne tanto sarà Letta, che, come dire, io ho sempre criticato per il suo indecisionismo, sempre un po' tentennante. Adesso ha messo l'elmetto, cioè ricordate la vecchia foto di Letta con l'elmetto quando era presidente del Consiglio? L'ha rimesso quell'elmetto ed è fra i più, come dire, accaniti fan del contrasto a Putin, anche armato, appunto, anche inviando le armi all'Ucraina. Sicuramente è una rapidissima analisi, è che il Partito Democratico con questa mossa, secondo me, dice definitivamente addio a quell'elettorato di sinistra, più sinistra, perché è una cosa che non viene perdonata, quindi rischia di dire addio a questo tipo di elettorato. Per il resto Meloni si riposiziona su una posizione, su una dimensione super filo atlantista, che mi fa immaginare che cerchi una legittimazione a livello internazionale in caso in cui dovesse vincere l'elezione e diventasse la candidata alla presidenza del Consiglio del centrodestra. Questo, diciamo, in estrema sintesi. Salvini non lo so, Salvini ormai non lo sa nemmeno più lui, cioè secondo me parla e non sa, non si riesce a capire cosa dice lui stesso, un po' confuso, ecco. Questa è la fotografia che potevo scattare in un istantaneo.
No, per me a pagarne le conseguenze di più, sempre se riusciremo a votare nel 2023, non ci sarà un altro stato di emergenza dovuto alla guerra, sarà Matteo Salvini, perché le sue foto con il faccione di Putin con il cappello al Parlamento Europeo girano su internet e secondo me lo danneggeranno, come stanno danneggiando Marine Le Pen, che ieri ha dovuto ritirare tutti i suoi manifesti e le brochure che la ritraevano in compagnia di Putin.
Ma su questo intervengo. Secondo me la Francia è diversa dall'Italia, però poi spero di sbagliarmi, però secondo me poi, diciamo, questo non inciderà tanto su Salvini, ma spero di sbagliarmi. Volevo polemizzare un po' con Vincent, se no siamo troppo...
La Francia non è l'Italia. Va bene, allora grazie per la compagnia di questa mattina, cari Stefano e Vincent. Ci sentiamo domani con la prossima puntata della Fattoria del Quirinale. Ciao.
Ale.
Ciao.